I libri e le idee.
15 un minuto e 35 secondi dopo Alza il volume con Luca Damiani. Benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Francesco Frisari, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Susanna Tartaro che cura il programma, Laura Zanacchi in regia e Marco Migliore alla console. Per cominciare, non pensiate di essere esonerati dal vostro spionaggio quotidiano, perché vogliamo sapere non quali libri state leggendo voi per questa estate, ma quali stanno leggendo i vostri vicini. Vicini di autobus, di metropolitana, di treno, di spiaggia, di panchina, di bar, di ristorante, quelli che volete. Ditecelo, quali libri leggono le persone che vi stanno accanto, ma che magari non conoscete, che sfiorate appena, e persone che hanno un libro fra le mani. E quindi allungate il collo, leggete il titolo e ditecelo con un SMS oppure un messaggio WhatsApp da inviare al 335-5634-296 oppure una mail da spedire a fare con l'H al centro @rai.it, ma anche con un tweet da inviare a Radio 3 Tweet, ma anche con un commento da apporre sulla nostra pagina Facebook. Vi raccontiamo una storia. A volte succede così. Arriva un pacco in redazione, fra i molti, il pacco viene aperto ed escono fuori tre libri, una brochure e una lettera. Tutto riguarda la stessa donna, Charlotte Delbault, sia i tre libri, sia la brochure che la brochure di una mostra, sia la lettera. Chi era Charlotte Delbault, ci siamo chiesti in redazione. Siamo partiti da qui e lo abbiamo scoperto. Era, come sentirete, una donna che partecipò alla resistenza francese, che venne deportata ad Auschwitz e a Ravensbrück, che fu segretaria di Louis Jouvet e assistente di Henri Lefebvre, che fu stimata e letta e consigliata da Primo Levi. Allora abbiamo pensato di andare sulle sue tracce e di raccontarvi la sua storia, grazie a Luciana Bramati.
Buongiorno, buon pomeriggio
a tutti. Che è vicepresidente dell'ISREC, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Buon pomeriggio Elisabetta Ruffini.
Buongiorno.
Elisabetta Ruffini dirige l'ISRE, che tutte e due, insieme all'Istituto per intero, hanno promosso il progetto di far conoscere Charlotte Delbault in Italia attraverso una mostra che si chiama Una memoria, mille voci, che arriverà presto, il 22 settembre, a Milano, e attraverso la pubblicazione dei suoi libri, due finora, Spettri, miei compagni, e Calavitra delle mille Antigoni, tutte e due pubblicati dall'associazione editoriale Il Filo di Arianna. Allora cominciamo dall'inizio, anzi cominciamo, Luciana Bramati, a chiedervi, avete pensato, suppongo, che il 2013, l'anno del centenario dalla nascita di Charlotte Delbault, fosse l'occasione giusta per farla conoscere in Italia. Dico in Italia perché stranamente questa donna, che era di origini italiane, perché sua madre e suo nonno venivano dall'Italia, è vissuta in Francia, ma è più conosciuta negli Stati Uniti. Perché?
Ma, in realtà è il destino spesso di alcune figure che trovano difficoltà, che hanno anche una visione forse che è più europea. Noi siamo un po' forse molto attaccati a una visione, insomma, culturale anche molto dentro i nostri confini. In realtà il merito di questa cosa va a Elisabetta Ruffini, che ha studiato Charlotte Delbault e che quando è arrivata in istituto, a dirigere l'istituto, ha pensato proprio in occasione del centenario di proporre all'istituto questo progetto, che è stato per noi una sfida che è legata poi a una piccola casa editrice, che è appunto il Filo d'Arianna, che ha 30 anni di vita, ha pubblicato già un consistente numero di libri, ma è sempre stata legata a, diciamo, alla storia, diciamo, locale, no? Con dei saggi anche di un certo rilievo, ma e invece abbiamo accolto questa sfida grazie anche al fatto che la casa editrice ha avuto un nuova linfa in questi ultimi due anni, e quindi nuovi collaboratori, e quindi abbiamo pensato che forse potevamo raccogliere, proprio in quanto piccola casa editrice, una sfida così importante, e raccogliere quello che era stato l'invito di Primo Levi di fare conoscere, quindi di tradurre Charlotte, di cominciare a tradurre Charlotte Delbault e farla conoscere attraverso questa mostra che è stata inaugurata in Francia, approfittando proprio del centenario, ma poi sviluppando un progetto che sta andando avanti, cioè non si è fermato alla fine del 2013, ma continua adesso con la mostra italiana che appunto, come le ricordava, sarà a Milano a settembre, ma soprattutto con l'attività editoriale. La ragione per cui ci siamo assunti questo compito è perché pensiamo che una piccola casa editrice che è fuori dalle logiche anche del mercato commerciale, così può pensare anche a dei progetti anche molto ambiziosi, molto anche onerosi da un certo punto di vista, essendo noi appunto una piccola casa editrice, ma può pensare a una politica culturale che possa portare alla luce figure che sono state così importanti e hanno attraversato così il Novecento e che però sono rimaste per una serie di ragioni, forse anche per una mancanza di attenzione, perché non sono state ancora studiate, eccetera, sono rimaste in un cono d'ombra, ma che se fatte uscire riescono a illuminarci la storia del Novecento e soprattutto riescono a darci una visione particolarmente, nel caso di Delbault, sia della deportazione ma anche di una serie di eventi poi successivi al dopoguerra che sono davvero sorprendenti. Questo credo che sia l'esperienza che io ho fatto leggendo Delbault, davvero la sorpresa di trovare una visione, una lingua e una letteratura, una scrittura davvero, davvero nuove.
Allora, Elisabetta Ruffini, noi abbiamo citato Primo Levi, lo ha fatto anche Luciana Bramati. Primo Levi non conosce personalmente Charlotte Delbault, però ne legge i libri e capisce che c'è qualcosa che li accomuna, il bisogno di dire, il bisogno di raccontare, che unisce molti, moltissimi dei sopravvissuti testimoni. Ma io le chiederei di fare, prima di arrivare a questo, un passo indietro. Chi era questa piccola, coraggiosa donna, appunto di origini italiane, per come suo nonno che arrivò in Francia per lavorare nei cantieri di Eiffel, e italiana anche da parte di madre che era di Torre Pellice. Chi era e che cosa fece?
Charlotte Delbault era la figlia di Erminia. Erminia era un'italiana che era partita da Torre Pellice e credeva nella cultura come momento di emancipazione di un'immigrata, emancipazione di una donna. E ha sempre detto, Charlotte lo ricordava, la sua amica Claudine Riera Collet, che mi ha raccontato chi era Charlotte Delbault. Erminia, diceva sempre a Charlotte, studia. E Charlotte l'ha fatto. Giovanissima, Vigneux-sur-Seine, dove nasce, un paesino nella periferia di Parigi, dove anche oggi abitano gli immigrati. Giovanissima, impara steno-dattilografia e se ne va a Parigi. Lì diventa quasi per caso segretaria di Louis Jouvet, con un incontro tutto particolare, giovane studentessa dell'Università Ouvrière, dove appunto studiava filosofia con Henri Lefebvre, va a fare un'intervista a Jouvet e Jouvet, dopo aver letto quello che era riuscita a sintetizzare della loro conversazione, la vuole immediatamente come segretaria. Diventa segretaria di Louis Jouvet, parte con lui durante la guerra per l'America Latina, ma decide di ritornare quando un amico viene ghigliottinato perché ormai la Francia è occupata dai nazisti, e Charlotte Delbault decide di ritornare e di unirsi alla resistenza insieme al marito nel gruppo Politzer, i primi gruppi di resistenza legati al Partito Comunista. E vi faccio notare, non è un caso, insieme al marito decide di militare in quella resistenza che cerca di sollevare la reazione dell'università e degli intellettuali contro il nazismo e la cultura nazista. Insieme al marito viene presa in una retata, in una grossa retata che stronca un po' sui primi gruppi di resistenza comunista, e dice addio al marito nel maggio del 1942, quando il marito è fucilato al Mont Valérien. Lei sarà insieme alle altre donne catturate nella stessa retata, e qui c'è anche Vittoria Nenni e l'incontro con Vittoria Nenni, magari dopo ne parliamo, sì. Lei nel gennaio del 1943 viene inviata ad Auschwitz. Auschwitz rimarrà è questo stranissimo treno che parte da Compiègne nel gennaio, nel 24 gennaio 1943 per Auschwitz. Sono tutte politiche, non dovrebbero andare a Auschwitz, ma ci vanno. Ci vanno e là questo treno di 230 donne diventa in qualche modo delle testimonie eccezionali dello sterminio del popolo ebraico. Loro sono delle politiche, non subiscono le selezioni, ma sono la loro baracca proprio davanti a quei famosi binari che tutti conosciamo. Da lì, dopo un anno di Auschwitz, va a Ravensbrück. A Ravensbrück incontrerà Lidia Rolfi e da Ravensbrück poi ritornerà in Francia, dove, e lo dico velocissimo perché visto che già partiva la seconda domanda, ritornerà in Francia, farà della memoria di Auschwitz veramente un germe di vigilanza sul presente.
La seconda domanda in realtà era un desiderio, Elisabetta Ruffini, di fermarci su alcuni punti. Il primo punto è quello della sua ripartenza, perché lei ha raccontato giustamente in questa perfetta sintesi della prima parte della vita di Charlotte Delbault le tante scelte che questa giovane donna compie, quella di abbandonare la compagnia teatrale di Jouvet. E forse poi c'è una lunga lettera che voi avete pubblicato, che è Spettri miei compagni, che è proprio la lettera inviata a Jouvet, poi ne parleremo, ovviamente scritta molto dopo, nel 1951. Ecco, sceglie di tornare a combattere nella resistenza francese e immagina forse anche che avrebbe condiviso una sorte terribile con il marito. L'addio al marito, questo era l'altro punto su cui volevo fermarmi, è qualcosa che caratterizzerà poi tutta la sua produzione successiva, perché quelle poche ore che la separano dalla fucilazione del marito stesso, che avviene in quella mattina del 1942, sono poi le ore che caratterizzeranno tutta l'esistenza di Charlotte Delbault.
Assolutamente, quell'addio al marito si segna un po' come un lutto mai superato, in qualche modo. Con la scrittura Delbault ritornerà sempre su quell'addio al marito, è veramente la misura dell'ideologia quando entra nella vita delle persone, combattere per un'idea e vedere il proprio amore morire per quell'idea. Quando ha la forza di credere in un'idea fa i conti con la vita, e forse lei ha letto l'addio proprio in Spettri miei compagni. È dolcissimo questo addio, è un addio a un uomo vivo di carne e vivo di amore, come può essere l'amore di una donna. E quell'addio forse è anche quello che per esempio allontana Charlotte Delbault da Primo Levi. Lo ricordiamo, Primo Levi comincia a raccontare quando incontra una donna, Lucia, che sarà la donna della sua vita, e lì parte e racconta. La scrittura di Primo Levi comincia lì, nel momento in cui trova una persona che gli vuole bene e che sta ad ascoltarlo. Charlotte Delbault si porterà invece per tutta la vita la mancanza di questa persona amata, e quella mancanza ritornerà sempre nei suoi testi e gli farà scegliere la letteratura intesa veramente come letteratura, come trasposizione, ma non tanto trasposizione, ma lavoro sul linguaggio rigoroso che mobilita tutta la tradizione per raccontare la sua esperienza, anche l'esperienza dell'addio al marito.
Allora io volevo anche risentire Luciana Bramati per aiutarci a contestualizzare quello che furono gli anni di Auschwitz e di Ravensbrück, poi di Charlotte Delbault. Elisabetta Ruffini citava Vittoria Nenni, è vero, Vittoria Nenni fu, come dimostrano i documenti che voi avete inserito, sempre a cura dell'associazione editoriale Il Filo d'Arianna, cioè pubblicata dall'associazione editoriale Il Filo d'Arianna, il catalogo della mostra che si chiama proprio Una memoria mille voci. Ecco, in questo catalogo viene raccontata anche l'amicizia con Vittoria Nenni, Vittoria di cui conserverà Charlotte la foto antropometrica insieme a tutte quelle delle compagne di detenzione che è riuscita a recuperare, le conserverà in una scatola di profumo Hermès per tutta la vita. Vittoria, che è colei che aiuta Charlotte a non lasciarsi andare, è vero?
Sì, le pagine in cui viene raccontato proprio questa sorellanza tra donne e questo aiuto che Vittoria Nenni dà a Delbault, evitando che Delbault si lasci andare, soprattutto durante i lunghi appelli sotto una temperatura sotto zero, col freddo, con il desiderio quasi di lasciarsi andare e lasciarsi morire, e invece Vittoria la terrà sempre in piedi, le impedirà di lasciarsi andare. E l'amicizia con Vittoria Nenni permette proprio di affrontare anche un tema che è molto presente nell'esperienza della deportazione, soprattutto femminile, che ha avuto forse maggior difficoltà, nonostante le donne abbiano raccontato per prime la loro esperienza nei campi. Permette proprio di affrontare questo aspetto che si crea appunto dentro nel gruppo delle deportate, questo legame che si crea all'interno del gruppo delle deportate, che permette a loro di vivere, ma di vivere assieme, cioè di cercare di affrontare l'esperienza del campo sapendo che si può forse resistere solo se si riesce a creare una sorta di legame che tiene insieme, una specie di rete che tiene insieme le vite di tutte. E le pagine appunto dedicate a Vittoria Nenni sono davvero, davvero bellissime, toccanti, e credo che le univa un'esperienza anche biografica comune, perché anche Vittoria Nenni perde il marito prima di essere deportata, quindi c'è anche un legame, diciamo un legame biografico intenso, che permette appunto alle due donne di sviluppare questa forte amicizia. E Adelbo resta proprio questo compito di tenere viva la memoria di Vittoria Nenni, che invece in Italia è un po' dimenticata,
insomma, oscurata
la vicenda di Vittoria Nenni è abbastanza poco raccontata ed è poco, insomma, un poco al centro, insomma, dell'attenzione. E invece anche lo sforzo che è stato fatto è stato anche quello di rintracciare tutti questi legami che ci sono dentro nell'esperienza di Delbo, e di portarli alla luce attraverso anche la mostra, oltre che appunto la traduzione del libro.
Elisabetta Ruffini, le chiamavano le francesi questo gruppo di deportate, le francesi che riusciranno a un certo punto a mettere in scena anche il malato immaginario, a cercare di resistere al tempo attraverso il teatro, che, come sentiremo da lei, era comunque un'esperienza centrale nella vita di Charlotte Delbo.
Sì, le chiamavano le francesi proprio perché era un gruppo appunto di politiche che è rimasto sempre insieme, a differenza delle deportate ebree che venivano divise. Le francesi erano insieme e finiranno a Raisco, che è un sottocampo di Birkenau dopo l'inverno del 43. Finiranno a Raisco, e lì, in un oasi, chiamiamola così, un oasi di pace, perché è un po' lontano dai forni crematori, la prima cosa che pensano le francesi è mettere in scena il malato immaginario. Mettere in scena il malato immaginario vuol dire ripartire dal teatro per Charlotte, che è stata allieva di Louis Jouvet e segretaria. Ma cosa vuol dire allieva e segretaria di Louis Jouvet? Vuol dire pensare al teatro come momento in cui la letteratura diventa un modo per prendere coscienza dell'esperienza vissuta. Per Delbo, allieva di Jouvet, in qualche modo mettere in scena il malato immaginario e compiere un esercizio di memoria per legarsi al mondo che sta fuori dal campo. Insieme alle sue compagne cercherà a memoria le frasi del malato immaginario, fino a ricomporlo tutto. Proverà a creare i costumi di scena nelle coperte date in questo sottocampo, a creare una sorta di vera e propria messa in scena per regalarlo alle compagne polacche. E in fondo Charlotte Delbo ci dice che anche questo regalo alle compagne polacche è un modo per vedere nelle compagne non altri numeri, ma degli uomini, delle persone con cui condividere delle tradizioni, delle storie. È importantissimo per Delbo, che in qualche modo fa da tramite, lei diventa la regista naturalmente della messa in scena, quest'idea che veramente attraverso la letteratura, lei diceva proprio, si prende coscienza del mondo e dell'esperienza, portare a coscienza quello che si vive attraverso attraverso la letteratura è un po' la cifra caratterizzante di Delbault, del suo fare teatro anche ad Auschwitz, per non dimenticarsi che appunto si è uomini in mezzo a degli altri uomini, e la propria esperienza è un'esperienza che in fondo può essere già stata vissuta e sarà rivissuta se si riesce a in qualche modo inglobare nella propria esperienza il lato dell'immaginario.
Ecco, questo è un punto importantissimo, perché Delbault non è soltanto, anche se questo fu un ruolo importantissimo, testimone da sopravvissuta, no, ma è una grande studiosa e teorica della letteratura, della memoria. Sottolinea più volte che è arte oppure non è. È il pensiero di Delbault, che tra l'altro fu allieva, diciamo così, ma più che allieva anche partner intellettuale di Lefebvre più tardi, che non ha mai smesso di occuparsi fino alla sua morte della politica, perché se non vado errata poi il primo libro che ha pubblicato nel 1961 denunciava la tortura nella guerra francese di Algeria. Ecco, però questa donna è stata, come uso di nuovo questo termine, oscurata in un certo senso anche dalla frequentazione di personaggi invece notissimi, proprio come Jouvet e Lefebvre.
Sì, io penso che quello che lei ha detto, Charlotte Delbault non è testimone, non ha mai voluto essere testimone, ha sempre voluto essere una scrittrice. Per lei testimonianza e scrittura si confondono, la memoria è arte o non è. Nel catalogo della mostra pubblichiamo questa conferenza di New York che lei tiene all'Università di New York nel 72, quando la sua traduttrice Rosette Lamon la invita a tenere una serie di corsi all'università, e questa conferenza pubblicata nel catalogo, che è un inedito, che ripeto la sua erede ci ha regalato proprio per questa mostra, questo inedito lo spiega benissimo: la letteratura non è una questione di trasposizione, la letteratura è il modo che abbiamo per raccontarci e raccontarci agli altri. Questo è fondamentale in Delbault e penso che sia anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di tradurla alla fine di quella che, non so, con Annette Gevorka possiamo dire la fine dell'era dei testimoni, quando i testimoni non ci sono più. In fondo Delbault ci dà un messaggio anche molto positivo, pensando che l'esperienza vissuta non va persa, perché c'è la letteratura, perché c'è questo grande serbatoio dell'immaginario che ci aiuta a costruire la consapevolezza del presente per immaginare il futuro nella coscienza di quello che è stato. E questa è una caratteristica di Delbault. Lei ha detto bene: prima di entrare nella scena pubblica come testimone, e notiamo siamo negli anni 60 quando i testimoni hanno un ruolo pubblico anche in Francia, tanto più una testimone come Delbault, moglie di un fucilato comunista, quindi insomma avrebbe una sua audience naturalmente, decide invece che raccontare la sua esperienza di prendere la parola per denunciare la tortura in Algeria. È la memoria di Auschwitz che veramente si fa vigilanza sul presente, capacità di raccontare quello che succede nel presente. E questa è sempre stata Delbault. E qui mi sembra importante il suo veramente sottolineare come la sua esperienza diventa lavoro sul linguaggio che racconta tutta l'esperienza di Auschwitz. E Delbault è anche una delle prime che racconta il dopo, cosa succede alle donne dopo, quando tornano. La trilogia Auschwitz Après non a caso è una trilogia, perché racconta l'esperienza di Auschwitz, l'esperienza di Birkenau, ma poi l'esperienza delle donne che vengono dopo. E un'altra volta, anche raccontando l'esperienza delle donne che vengono dopo, cioè che viene dopo il campo, cosa sono diventate queste donne dopo il campo, e ancora una volta grazie alla letteratura che l'esperienza singolare diventa esperienza di tutti.
Ecco, perché la letteratura va portata nella vita e va restituita alla vita. Luciana Bramanzi,
fare i conti con la vita.
E fare i conti con la vita, non è mai un'azione separata, non è mai un linguaggio separato. Luciana Bramanzi, c'è una bella immagine che ci piace evocare davanti agli occhi. Siamo negli anni 90, Delbault ormai scomparsa nel 1985, sembra essersene persa il ricordo, quando un gruppo di attrici su tutto il territorio nazionale per una notte intera leggono le sue parole all'unisono, coordinate da Radio France. È un'iniziativa bellissima, di cui forse in Italia non sono neanche arrivati gli echi, che però ha restituito appunto le parole, il pensiero di Charlotte Delbault, almeno alle francesi e ai francesi.
Ecco, la nostra ambizione è riuscire, se non proprio a fare quell'esperienza meravigliosa, se, piacerebbe anche a noi poter fare, però la pubblicazione soprattutto dell'ultimo libro di Calabrida, che non a caso abbiamo fatto uscire in occasione dell'aprile di quest'anno, quindi l'abbiamo legato a quella che per noi, essendo un istituto della Resistenza, è la festa più importante, cioè la festa della liberazione. Anche per noi c'è questo impegno attraverso tutta una serie di iniziative che continueremo poi a sviluppare, e soprattutto attraverso l'impegno dell'associazione editoriale Filo d'Arianna, di non solo tradurre ma continuare a far lavorare le parole e la scrittura di Charlotte Delbo. Per esempio, in occasione dell'uscita di Calabrida, un artista bergamasco, docente all'Accademia di Brera, Italo Chiodi, ci ha regalato 50 bellissimi disegni originali che abbiamo allegato alle prime 50 copie del libro, mostrando come le parole di Delbo possono interagire e passare nell'esperienza di un artista contemporaneo, e questi disegni raccontano, questi 50 disegni che hanno un calco, ci sono 50 figure di donne che hanno un calco che si ripete ma con 50 espressioni diverse, raccontano proprio, riescono a ridare il senso appunto della perdita delle donne di Calabrida. E con Italo Chiodi continueremo la collaborazione proprio anche quando riusciremo poi a pubblicare appunto la trilogia, che sarà il nostro grande impegno. Sarebbe bellissimo, un'idea che ci piacerebbe molto portare a termine, se riusciremo a far risuonare le parole di Delbo e soprattutto questo libro Calabrida all'interno di Sant'Anna di Stazzema, cioè nei luoghi dove ci sono stati, Marzabotto, insomma, nella zona dove ci sono state, dove c'è stata una delle stragi più importanti, insomma, più dolorose della storia, insomma, dell'occupazione.
Noi speriamo che questo progetto si possa davvero realizzare. Anzi, teneteci informati. Luciana Bramati, io vorrei fare un'ultima domanda a Elisabetta, sì, Ruffini. Perché Calabrida delle mille Antigoni? Ci sono delle parole molto belle di Charlotte Delbo che dice: se ritorno, così cominciavano tutti i deliri laggiù, se ritorno andrò in Grecia. Mi facevo questa promessa come se fosse la cosa più semplice. Che cos'è la Grecia per Charlotte Delbo, internata ad Auschwitz?
La Grecia per Charlotte Delbo è la patria del teatro e della filosofia, che sono i suoi grandi amori. La filosofia come allieva e poi assistente di Henri Lefebvre era il suo sogno, diventare una prof di filosofia, e poi ha scoperto il teatro grazie a Jouvet. Attraverso il teatro e la filosofia in qualche modo si coniuga la passione per il sapere di Charlotte Delbo, e mi sembra importante ricordare come Calabrida in fondo è il racconto di questo paesino della Grecia, del Peloponneso, in cui vengono da una rappresaglia uccide tutti gli uomini, che è un po' la nostra Marzabotto, giustamente diceva Luciana, e quando lei passa lì in vacanza, e la sua consapevolezza di donna deportata, ma anche di donna che sa che c'è la tragedia che si può usare per raccontare, e le mette a frutto così, e scrive questo testo che è meraviglioso. Notiamo che c'è una cosa che mi piacerebbe farvi notare, perché l'avete un po' richiamata voi: è grazie al teatro e spesso grazie agli attori che Charlotte Delbo ha ripreso voce, perché in fondo era Charlotte Delbo che diceva che scriveva ad alta voce. La scrittura di Charlotte Delbo è una scrittura fatta veramente per raccontare, in qualche modo attraverso Charlotte Delbo sembra quasi il narratore originario di cui parla Benjamin, che riprende fiato e racconta l'esperienza veramente come trama di racconti che devono essere in qualche modo detti. Il progetto di cui lei ha fatto cenno nel 90, che riporta in auge Charlotte Delbo, parte da una piccolissima compagnia teatrale che erano Bagage de Sable e Claude Alisperot, che è questa attrice che ha in qualche modo rimesso al centro dell'attenzione pubblica francese Charlotte Delbo. Non a caso anche noi tentiamo di portare Charlotte Delbo e farla sentire grazie a una giovane artista. Abbiamo montato uno spettacolo insieme a Rosanna Sfragara. Mi piaceva raccontarlo perché in qualche modo questa scrittura, se mai la leggerete, la sentite, è parlata, è un modo di aver voglia di guardare. Charlotte Delbo diceva: più scrivo, più lentamente scivolo verso il teatro perché ho voglia di guardare negli occhi le persone a cui racconto. E in questo modo il teatro riprende tutto il suo valore civile, di rapporto con gli altri e di costruzione di una coscienza collettiva.
Spettri, miei compagni e Calavrita delle mille Antigoni, pubblicati dall'associazione editoriale Il Filo di Arianna, questo anche in risposta agli molti ascoltatori e ascoltatrici che ci chiedono, come fa Luisa, dove comprare quanto pubblicato finora. E poi la mostra, che ricordiamo 22 settembre, dove esattamente? A Milano, Luciana Bramati?
La mostra viene allestita al Museo del Risorgimento di Milano.
Museo del Risorgimento di Milano. Io vi ringrazio davvero moltissimo, Luciana Bramati ed Elisabetta Ruffini, per questo racconto, e vorrei concludere questa prima parte della nostra trasmissione con le parole di Charlotte Delbo e con le parole che chiudono proprio Calavrita delle mille Antigoni. Addio viaggiatore, quando attraverserai il villaggio per riprendere la strada di casa, guarda l'ora all'orologio della piazza. L'ora che leggerai sul quadrante dell'orologio è l'ora di quel giorno. Il meccanismo dell'orologio si è rotto ai primi spari. Non l'abbiamo riparato. È l'ora di quel giorno.